di Dario Ricci.
Si è creato dentro di me un punto d'appoggio importante. C'era il pescatore che, perché hai fatto gol, ti portava a casa sua, ti faceva mangiare con i suoi figli, ti trattava come un parente. E lì pian pianino mi sono accorto che mi stavo appoggiando di nuovo a una regione, a una città che mi stava dando una seconda famiglia praticamente. La Gliazzurra è una cosa che ti si attacca alla pelle quando un atleta partecipa alle Olimpiadi, a manifestazioni di questo genere, ti mette una maglia che non si stacca più dalla pelle, perché ti resta per tutta la vita.
La Sardegna, il suo Cagliari, la maglia azzurra della nazionale. I tre grandi amori di Gigi Riva, campione d'Italia col Cagliari appunto nel 1970 e campione d'Europa e vice campione del mondo con la nazionale. Un asso del nostro calcio che è ben presto diventato mito ed esempio ancora oggi. E proprio a Riva è dedicato il libro che apre questo appuntamento con Sfogliando Olimpia, che vi farà compagnia per tutto luglio, suggerendovi appunto delle buone letture sportive che accompagnino le vostre vacanze. Il sogno di Achille, il romanzo di Gigi Riva, è il libro edito da Chiare Lettere che sto sfogliando tra le mani e di cui saluto l'autore Carlo Vulpio, amico e collega del Corriere della Sera. Benvenuto Carlo a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Carlo, Gigi Riva come Achille, eroe mitologico, un accostamento che ritorna più volte nell'iconografia di questo campione. Perché secondo te?
Perché ne ha tutte le caratteristiche. Perché è una persona, oltre che un personaggio, perfetto per un poema epico. E quello del Cagliari e la sua vita di Gigi Riva e la sua vita sportiva e personale sono esattamente un poema epico contemporaneo. C'è anche un'altra caratteristica, per completare la risposta alla tua domanda, ed è quella di una, come tutti i poemi, di un racconto che viene fatto anche oralmente, tramandato di generazione in generazione. Questo è stata l'Iliade per Achille, per Odisseo, e questo è stato il Cagliari come fatto sportivo, ma come fatto sociale per Gigi Riva.
Ecco, c'è un tratto, una caratteristica che colpisce di Riva e che emerge dalle pagine del tuo libro?
La forza interiore, la forza morale, la forza fisica. E quella che in qualche modo io ho accostato come caratteristica ad Achille dell'Iliade, l'ira. L'ira funesta era quella di Achille che contro i troiani insomma sprigiona tutta la sua voglia di vendetta anche per la morte e l'uccisione del suo amico Patroclo, ma per Riva possiamo parlare di un'ira non funesta, ma di un'ira positiva che gli consente attraverso il calcio di riscattare, rivalersi su una vita che gli ha tolto tutto. Gli ha tolto la mamma, il papà, una sorella, nella età di formazione di un ragazzo dai 9 ai 17 anni. Lo ha fatto finire, uso il verbo finire non a caso, in Sardegna, un luogo sconosciuto, un luogo considerato marginale nello spazio e nel tempo e quindi un luogo quasi di esilio e che invece si rivela il luogo ideale per riprendersi una vita, non solo quella sportiva, che aveva mangiato tutto della sua vita personale.
Sanguigno e profondo per Riva, lombardo di Leggiuno, lo ricordiamo, il legame è proprio con quella Sardegna che prima lo adotta e poi lo eleva a suo massimo emblema.
Lui arriva in una terra che ritiene appunto ostile, scopre invece una terra che lo accoglie, lo ama, lo abbraccia e si ritrova con i valori morali, con il codice morale di una terra, prima tra tutte la valentia, cioè il valore, la forza del coraggio, il valore della parola data, la lealtà nei rapporti. E questo non solo lo cattura, ma lo fa sentire a casa sua e di conseguenza gli fa aprire gli occhi letteralmente sulla storia, sulla sulle caratteristiche umane di una terra, di un popolo, di una lingua, perché quella sarda è una lingua, non è un dialetto, e gli fa capire che quello è il suo posto giusto, il suo posto ideale, in cui non solo esplodere e affermarsi come atleta, come calciatore, ma anche il posto in cui vivere come uomo. E infatti questo egli fa, sceglie di rimanere in Sardegna a vita nonostante le offerte di guadagni stratosferici che gli si prospettavano, se fosse andato a giocare con la Juventus, con l'Inter, con il Milan, con il Napoli, tutte squadre che hanno messo, come dire, grandi cifre sul piatto affinché egli lasciasse il Cagliari e la Sardegna e andasse a giocare in uno di questi grandi club del continente. Lui non lo ha fatto e ha rifiutato offerte importanti, anche pressioni importanti. Pensiamo a quella di Gianni Agnelli in persona e attraverso Boniperti anche, che lo marcavano più stretto di quanto non lo marcassero i difensori in campo, affinché si decidesse a cambiare maglia. Lui non lo ha fatto e ha scelto di rimanere in Sardegna e di vivere in Sardegna per queste ragioni che ho detto.
Come ogni eroe mitologico che si rispetti, Carlo Vulpio, anche Riva dimostra la propria umanità nella propria sofferenza fisica. Gli infortuni infatti segnarono in maniera indelebile la sua carriera.
Certo, non dimentichiamo che i due più gravi infortuni della sua carriera li ha subiti in nazionale, due fratture alle due gambe. E in nazionale egli è ancora il calciatore che detiene il record dei gol segnati, 35, sebbene in sole 42 partite. Le partite sono appunto un numero relativamente basso per gli infortuni che ha subito, ma è stato un trascinatore anche in nazionale e ha dato alla nazionale tutto quello che poteva dare. Lo ha fatto come lo faceva nel Cagliari e con il Cagliari, cioè secondo un modo di interpretare il suo ruolo calcistico come interpretava il suo ruolo umano, da persona libera, da persona consapevole, che si è leader sul campo come un generale romano, facciamo un altro accostamento, diciamo così, mitologico, dando prima l'esempio, non dirigendo le truppe, ma guidandole verso la battaglia.
Senza dimenticare poi che Riva sarà anche il team manager della Nazionale Azzurra, campione del mondo a Berlino nel 2006, e l'uomo più vicino alle tante stelle del nostro calcio di quella generazione, da Baggio a Vieri, a Totti, a Del Piero. Ma ti chiedo, Carlo, in chiusura della nostra chiacchierata, dal punto di vista non solo calcistico, ma soprattutto morale, l'esempio di Gigi Riva non è forse addirittura troppo alto per un paese e un popolo che, ahi noi, spesso ama accontentarsi della propria aurea mediocritas?
Ma guarda, sì, capisco il senso della tua domanda. Io ti dirò questo, che fuori da ogni retorica, egli è un esempio comunque, ripeto, di volontà morale, di fiducia comunque nella vita, nonostante spesso, lo si dice spesso ai più giovani nello sport, ma anche nella vita. Quando la vita non ti dà alcun motivo per continuare a vivere, figuriamoci per continuare a lavorare o per continuare ad impegnarti con i sacrifici che a certi livelli lo sport inevitabilmente richiede. Quindi fuori dalla retorica un esempio deve essere alto. L'esempio, se non è alto, non è un esempio. È come l'orizzonte, non lo raggiungi mai, ma devi tendere verso quell'orizzonte se vuoi dare il meglio di te. Questo vale per tutti e la storia di Riva, appunto, non è una storia solo calcistica, ma è anche una storia umana, e mi ha appassionato anche per questo aspetto, e cioè che è un tale esempio che sì, è apparentemente alto, ma in realtà è un esempio che tutti possono inseguire o seguire. Perché? Perché se davvero ce l'ha fatta Riva tra tante avversità, perché non dovrebbe farcela un uomo, una donna, una persona con meno qualità, ma anche magari probabilmente con meno ostacoli inciampi, avversità nella propria vita.
E allora davvero tanti i motivi per tuffarci nelle pagine de Il sogno di Achille, il romanzo di Gigi Riva, il libro edito da Chiare Lettere, scritto da Carlo Vulpio, che ringrazio per essere stato oggi ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport.
Grazie a voi, grazie a te.
Una breve pausa ora e poi ci ritroviamo qui a Sfogliando Olimpia.
Olimpia.
Che cos'è questo?
Un pallone sgonfio.
Una sfera.
Una ruota.
No! Questa è aria. Aria foderata di cuoio. E l'aria vola. Hai comprendi? Vola dalle fasce al centro. Dalle fasce al centro.
Lei non è un arbitro in fuori classe.
Avevi detto che venivi.
Solo se dicevi.
Sì, però come se abbiamo vinto.
Allora al cinema non ci vengo, ma è come se c'ero venuta.
Ai!
Il trailer dell'Arbitro, film di un paio di stagioni fa con protagonista Stefano Accorsi, ci accompagna in questa seconda parte di Sfogliando Olimpia, perché proprio della storia di un fischietto della nostra Serie A parliamo. Fischietto che si racconta a cuore aperto nel libro L'Uomo Nero, le verità di un arbitro scomodo, edito anche in questo caso da Chiare Lettere. E allora Claudio Gavillucci, benvenuto a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport.
Grazie, grazie per l'invito.
Classe 1979 di Latina, lei Gavillucci è entrato nella storia del nostro calcio perché è stato il primo arbitro a sospendere una partita in Italia per cori razzisti. Era il 13 maggio del 2018 e a Marassi si affrontavano Sampdoria e Napoli.
Sì, diciamo che è stata la partita che mi ha permesso, in antitesi con quello che succede di consueto per un arbitro che diventa famoso quando commette un errore, per me è stata invece diciamo l'occasione di andare alla ribalta della cronaca, perché ho interrotto la gara per cori, la prima volta che un arbitro interrompe una gara per cori discriminatori territoriali nei confronti del popolo campano, del popolo napoletano e del giocatore Koulibaly del Napoli.
Quello che la sorprese allora, e che poi è il motore primo della sua vicenda e quindi del suo libro, è che nel dopogara dall'asso arbitri, dall'AIA, non arrivarono il sostegno e la solidarietà che sarebbero state lecite e legittime in quella situazione. Anzi, ci dica un po'.
Allora, diciamo che io preciso il fatto che non ho fatto niente di straordinario, nel senso che appunto mi sono limitato ad applicare un regolamento, un protocollo, dettato dalla FIFA, quindi dal massimo organismo mondiale del calcio, che è contraria assolutamente, combatte in tutti i modi, con tutti i mezzi, il razzismo all'interno del calcio. Quindi non mi aspettavo i complimenti perché non erano dovuti, ma sinceramente mi sarei aspettato quantomeno una telefonata che avesse sancito il fatto che l'Associazione Italiana Arbitri con il mio gesto si schierava contro tutti i tipi di discriminazione e tutti i tipi di razzismo. E questo non è avvenuto, questo silenzio assordante appunto ha caratterizzato la dopo sospensione, e sinceramente vedendo quello che è accaduto invece nei mesi successivi ad un episodio simile dove un mio collega aveva reagito in maniera opposta, quindi facendo proseguire la gara, ha iniziato a insinuare in me dei dubbi che porto avanti nel libro e che il lettore potrà fare una propria idea. Ecco.
Dubbi e perplessità che diventano poi, Gavillucci, amara certezza a fine campionato, quando lei, con una certa sorpresa anche da parte di molti dei suoi colleghi, risulta ultimo nelle graduatorie di merito di categoria ed escluso quindi dalla circa degli arbitri della Serie A.
Sì, questo è l'altro filone che tratto nel libro, e che appunto diciamo sono documenti inediti, perché nessuno mai aveva avuto accesso a questi documenti. Attraverso una battaglia legale sono riuscito a ricevere per la prima volta e a vedere, a visionare per la prima volta quelle che erano i giudizi e i voti delle mie prestazioni e quelle dei miei colleghi, e ho scoperto purtroppo delle cose quantomeno contraddittorie, che vedevano appunto alcuni giudizi, compresi appunto la partita di Sampdoria-Napoli, comparati con altri giudizi di altre partite dove evidentemente c'erano stati degli errori anche grossolani, che avevano la stessa votazione. Quindi quelle motivate valutazioni tecniche come giustificazione utilizzata dall'AIA a fine stagione per dismettermi dalla Serie A, sinceramente non mi sembravano poi così motivate dopo aver visionato i documenti.
Da qui, ecco, come ricostruisce nel testo, inizia appunto una battaglia legale non tanto e non solo per essere reintegrato, ma soprattutto per far luce su metodi di valutazione, graduatorie, criteri di giudizio e loro condivisione. Insomma, un percorso a ostacoli in cui lei scopre errori ed incongruenze macroscopici, soprattutto se si pensa ai milioni che ruotano dentro e attorno al calcio professionistico italiano.
Sì, diciamo le incongruenze che ho rilevato, che ho scoperto, appunto sono state tante. Dal semplice errore materiale, appunto, di un referto in cui si refertava una partita nella prima parte e un'altra partita nella seconda, a referti non protocollati con voti omessi, ha delle vere e proprie incongruenze tra quello che si scriveva e il voto finale, cioè dove in una parte si scriveva che l'arbitro aveva omesso un'espulsione piuttosto che una ammonizione, un calcio di rigore, ma il voto che gli veniva accreditato era un voto molto buono. Quindi il fatto che gli arbitri non ricevessero le proprie votazioni durante la stagione, non sapessero quanti posti di dismissione, di promozione ci fossero all'inizio della stagione. Come pensare che si arriva alla fine della stagione e non si conoscono ancora quali sono i numeri delle retrocessioni per una squadra di Serie A. Tutte queste incongruenze palesate nel mio processo hanno visto, per fortuna degli arbitri che sono rimasti in campo e tutta la categoria arbitrale, vedere una modifica del regolamento. Ad oggi tutte le mie doglianze sono state accolte dall'AIA e quindi ad oggi i fischietti italiani riescono a vedere nella settimana successiva alla partita tutto quanto quello che prima non riuscivano a sapere, ma io comunque mi ritrovo fuori dal campo. Quindi questo è il paradosso tutto italiano, che poi viene spiegato meglio nel libro, ma che comunque sia, senza nessun tipo di rigore, senza nessun tipo di rancore, sono orgoglioso di aver migliorato comunque quella che rimarrà per me sempre la mia associazione.
Il libro racconta questo percorso, Cavillucci, ma anche è anche un viaggio alla riscoperta delle radici dell'amore per il calcio. E c'è una bambina che, come lei ci racconta, come lei scrive, quasi le indica una via per rinascere, per risalire durante una partita. Ci racconti un po'.
Lei si chiama Beatrice, è una ragazzina, perché nei giovanissimi è possibile che le bambine giochino insieme ai bambini, la capitana di una squadra che perdeva 11-0 e all'11° gol subito corre nella porta, raccoglie la palla nel fondo della rete e va uno per uno a incitare i maschietti dicendo che mancavano ancora 10 minuti al termine della gara e che avevano ancora tempo per poter fare il gol della bandiera. Ecco, questo è stato, penso, come scrivo nel libro, il gesto del capitano, ne ho visti tanti nella mia carriera, in 25 anni di carriera, che mi ha emozionato di più. Ecco.
Un viaggio, Cavillucci, che ora l'ha portata in Inghilterra, sempre con la passione nel cuore e il fischietto sulle labbra.
Sì, quando sono arrivato in Inghilterra e ho detto appunto che sono andato nella sezione di Liverpool a chiedere se potessi arbitrare, mi hanno chiesto da che categoria provenissi. Quando gli ho detto che venivo dalla Serie A, sono rimasti un po' stupiti del perché stavo lì, perché mi trovavo lì a 38 anni, a 39 anni, nel pieno delle forze, fossi stato dismesso, e gli ho spiegato che funzionava un po' diversamente rispetto all'Inghilterra. E mi hanno dato la possibilità di poter fare quello, di tornare a fare quello che amo, che è la passione, che non conosce paesi, non conosce età, non conosce tribunali o sentenze e classifiche. E è un calcio, soprattutto nelle categorie in cui arbitro adesso, che è la categoria, diciamo, una sorta di Serie D italiana, è un calcio vero, è un calcio senza barriere di nessun tipo, senza tipo di discriminazioni, ma anche fisiche. Non esistono le reti intorno al campo, ci sono delle staccionate, ci sono dei cartelloni che dividono i tifosi dal campo. Già questo ti dà una sensazione spettacolare per chi ama il calcio, sia per chi lo guarda e sia per chi lo vive, il contatto con il pubblico. E è un calcio che vede al termine della gara le società, le due squadre e gli arbitri, i tifosi condividere una birra o un apple pie all'interno della social room tutti quanti insieme e discutere della partita.
E allora tanti altri dettagli li trovate in L'Uomo Nero, le verità di un arbitro scomodo, edito da Chiare Lettere, e grazie a Claudio Gavillucci per essere stato oggi ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport.
Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti quanti.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.